them. She looked into my brown eyes and a smile.
8 e 14 minuti primi, Radio Onda Rossa. Cominciamo le trasmissioni come ogni mattina leggendo un po' di giornali per voi. Giornali che per di più hanno sulle prime pagine il Covid, il virus, i vaccini, presi magari da punti di vista diversi, anche la tragedia, l'esplosione che è avvenuta a Ravanusa, ma in Sicilia, ma non è diciamo il primo titolo su tutti i giornali, anzi.
Zebra, und du bist das Schaf. Ich bin das Kino und du bist gar brav. Du küsst mich auf die Wange, ich küss dich auf den Mund. Ich hab eine Spange und du hast einen Hund.
Si tratta questa di Ravanusa, di un'esplosione che è avvenuta probabilmente per una fuga di gas, insomma poi vedremo dai diversi giornali, avvenuta appunto a Ravanusa nella provincia di Agrigento. Vediamo comunque subito il Corriere della Sera, virus più vaccini e guariti, questo è il suo titolo, primo bilancio del Super Green Pass, attacco dei Novax contro Draghi, a dicembre 5 milioni e 100 mila dosi, superato il target, ieri più di 19.000 contagi. Londra alza l'allerta, come al solito nel sommario e nell'occhiello, insomma si mettono insieme varie notizie, rendendolo anche vagamente incomprensibile a mio parere. Comunque, secondo il Corriere, leggendo l'incipit del suo articolo principale, guariti e vaccinati aumentano di pari passo. A dicembre appunto è stato superato il target che ci si era prefissati di dosi, il super, e quindi secondo sempre il Corriere, il primo bilancio del Super Green Pass, cioè del Green Pass che è del nuovo decreto legge relativo al Green Pass che è entrato in vigore il lunedì scorso 6 dicembre, Mario Draghi, qua si dice, minacciato dai Novax. Poi se andiamo appunto all'interno di questo del Corriere della Sera, appunto specifica meglio che il modello 2G comincia a produrre i suoi effetti. 2G sarebbe doppio Green Pass, immagino, perché la mole di Green Pass rafforzati per vaccinazione o guarigione, cioè quel Green Pass che si ottiene non attraverso tamponi ogni 48 ore ma solo se si è stati vaccinati o si è appena guariti dal Covid, sta toccando cifre importanti come mai finora, confermata la struttura commissariale guidata da Francesco Figliuolo, 5 milioni e 100 mila somministrazioni da inizio dicembre, più dell'obiettivo previsto. Per riflesso anche i guariti stanno aumentando di pari passo con l'andamento della curva epidemiologica che produce un numero di contagi superiore, fortunatamente un numero maggiore di persone che superano indenni la malattia, hanno ottenuto il certificato verde per essere usciti dal Covid in 12.435 il 10 dicembre, in 12.352 il 9 e così via, si torna fino al 6. Il boom di certificati verdi si sta sovrapponendo perfettamente al timing con il quale il governo ha deciso dal 6 dicembre scorso una stretta impedendo ai non vaccinati molte attività sociali. Questo insomma è l'articolo abbastanza, come dire, entusiastico del Corriere, anche un po' celebrativo di quello che ha scelto il governo. E sempre su questo argomento appunto dedica diverse pagine il Corriere, che poi vedremo dall'interno, e parla anche appunto di scuola e appunto di vari dati sul Covid, fornendo anche dei dei grafici. Tornando alla prima pagina, a questo articolo se ne affiancano altri due. La prima in realtà è un'intervista a Giuseppe Remuzzi. Giuseppe Remuzzi, che è un professore del direttore dell'Istituto Mario Negri, un istituto privato di farmacologia. I farmaci anti-Covid, ma niente cura, non esiste una prevenzione migliore dei vaccini, dice il professor Giuseppe Remuzzi. I vaccini sono l'unico argine e le cure, tre farmaci funzionano, ma la cura ancora non c'è, la strada è lunga, anche se ci sono buoni segnali. Questo è, diciamo, il punto principale che si conquista la prima pagina di questo articolo. Oltre a questo c'è anche un articolo di fondo di Antonio Polito, insomma una delle firme solite del Corriere, quella tutela della salute nella nostra Costituzione. Squilibrati e stravaganti a parte, anarchici e non fascisti esclusi, e già qui insomma, come dire, questa dicotomia, questi opposti estremismi voluti sbandierare all'inizio dell'articolo innervosiscono parecchio. Comunque, nel movimento contro il Green Pass c'è un filone di matrice liberale che accusa lo Stato di aver limitato o addirittura conculcato alcuni diritti protetti dalla Costituzione, come la libertà di movimento, di riunione, di manifestazione e così via. Molti rispondono a queste critiche segnalandone, per ridicolizzarle, le esagerazioni, e in effetti no Green Pass sembrano spesso non distinguere, come ha scritto Donatella Di Cesare sulla Stampa, un'emergenza sanitaria da un colpo di Stato. È però sempre meglio non sottovalutare i rischi che ogni limitazione delle libertà personali, per quanto piccola, contiene. È vero che da molti secoli il pensiero politico ha definito il contratto sociale proprio come la cessione volontaria di alcuni diritti dello Stato di natura per ottenere in cambio la protezione collettiva di libertà civili. Anche nella nostra Costituzione, infatti, si prevede esplicitamente la possibilità di limitare alcuni diritti per motivi di sanità o di sicurezza, come nel caso della libertà di movimento, purché a stabilirlo sia la legge. Ma è anche vero che nel mondo di oggi lo Stato dispone di mezzi così pervasivi e di tali tecnologie che è sempre meglio stare sul chi va là. Ha avuto dunque ragione Pane Bianco sul Corriere a invocare il criterio del minor danno. Temporaneità e proporzionalità dei provvedimenti sono del resto anche i parametri delle corti internazionali. C'è però un articolo della Costituzione, scrive Polito sul Corriere, che i No Green Pass raramente citano, se non nella sua seconda parte, l'articolo 32. Sorvolano cioè sul fatto che la Repubblica ha anche l'obbligo costituzionale di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e nell'interesse della collettività, e di garantire cure gratuite agli indigenti. Questo vuol dire che se la Repubblica, in tutte le sue articolazioni dello Stato e le regioni, trascurasse di mettere in atto tutte quelle pratiche di prevenzione, di cura, desunte anche dalla profilassi internazionale, che possono proteggere la mia salute e quella dell'intera collettività, si renderebbe sicuramente colpevole di tradire la Costituzione. Ora, su questo secondo punto dell'articolo costituzionale sulle cure gratuite agli indigenti, penso che la Repubblica tradisca il mandato costituzionale, come scrive Polito, ogni giorno, da sempre, se non da molti anni. Mi pare, e comunque continuo a leggere il suo articolo, che sia questo il punto debole dei critici delle misure governative, quali preferiscono invece concentrarsi sulla seconda parte dell'articolo 32. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, ma è facile rispondere che il Green Pass non è un trattamento sanitario e non è obbligatorio. Richiede sì la vaccinazione come condizione per svolgere numerose attività, ma non tutte, e in ogni caso la somministrazione del vaccino è soggetta al consenso informato, come ogni altro trattamento sanitario. Diciamo che su questi ragionamenti Sicuramente ci sono delle falle nel ragionamento no Green Pass, ci sono delle falle anche in questo ragionamento portato da Polito, perché per esempio, insomma, questa settimana inizierà l'obbligo vaccinale per alcuni milioni di lavoratori e lavoratrici. Stiamo parlando, insomma, della scuola, delle forze dell'ordine, della sanità, dove già c'è. L'altra cosa che è sicuramente criticabile di questo articolo è che appunto, se la salute è un dovere della Repubblica, ci sembra che sempre e ancora in maniera ancora più scandalosa in questi due anni la sottrazione di fondi alla salute pubblica, il non aver reinvestito in un settore che era stato tanto tagliato, sia sicuramente qualcosa che contravviene a questo mandato costituzionale.
World was on fire and no one could save me but you.
Poi sulla prima del Corriere si parla di Fratelli d'Italia e di Meloni, se ne parla su parecchi giornali, perché è finita Atreio, insomma, sta kermesse in cui i fascisti di Fratelli d'Italia cercano di lavarsi la faccia facendo i buoni, quest'anno più degli anni scorsi, perché l'hanno fatta per Natale, così mettendo qualche Babbo Natale, qualche pallina qua e là. E quindi, insomma, hanno abbastanza spazio sui giornali. Qua troviamo Meloni esclude compromessi, al Quirinale un patriota, Berlusconi lo è, e con questa affermazione ridicola mi sembra che Meloni si autoqualifichi sia per l'uso del concetto del patriota al Quirinale, sia per definire Berlusconi un patriota, ecco. Fotonotizia dedicata allo sport, in particolare credo sia
What a wicked game to play.
No, non ve lo dico. Comunque, vabbè, ruote, si parla di ruote. Colonna destra, il prof e gli sposi, le nove storie incrociate sotto le macerie, sono gli articoli di Cavallaro e Macri dalla Sicilia, dal disastro di Ravanusa. Si comincia, insomma, a tratteggiare le biografie delle persone che sono morte in questo disastro. E ci sono gli sposi che erano a Ravanusa per un saluto ai genitori, il prof amato da tutti, nove storie intrecciate nel disastro sotto le macerie, e vi dedica il Corriere due pagine, sono pagina 2 e pagina 3, la bolla di gas sottoterra, il paese prega tra le macerie, l'esplosione a Ravanusa, 3 morti e 6 dispersi, puzza di metano per giorni, si accusa, insomma, non è, pare che questa puzza si sentisse da giorni e che non sia intervenuto nessuno. Il giorno dopo si scava e si prega, vigili del fuoco e volontari della protezione civile vanno avanti a mani nude, e quando i cani e molecolari annusano qualcosa invitano tutti al silenzio nella speranza di riuscire a cogliere qualche anelito di vita sotto l'enorme cumulo di macerie. A far da cornice la gente di Ravanusa, che non ha lasciato per un solo istante l'area delle ricerche, e al calar della sera qualcuno comincia a pregare. Si spera che la tenacia dei soccorritori e una mano dall'alto possano ancora fare qualche miracolo, come del resto sono un miracolo le due donne estratte vive, Rosa Carmina è rimasta per ore sotto le macerie e Giuseppa Montana. Questo, insomma, è quello che racconta all'inizio questo articolo di Carlo Macri. Poi andando avanti, il bilancio ufficiale parla di 3 morti accertati e di 6 dispersi. 4 abitazioni tra via Trilussa e via Galilei sono state letteralmente rase al suolo dall'esplosione, e decine di altri stabili sono stati danneggiati in un raggio di circa 400 metri quadrati, ma l'esplosione è stata avvertita a chilometri di distanza. In totale un centinaio di persone sono state evacuate e trasferite in alberghi o dai parenti. Una scena di guerra, sembra Beirut, continuano a ripetere gli abitanti della zona, ma occorre capire il perché di una tragedia del genere. I residenti dicono che da giorni si avvertiva in strada un forte odore di gas. È possibile che chi gestisce la rete non si sia accorto che c'era una perdita nelle condotte che ha creato quella sacca di gas di cui parlano i vigili del fuoco, e che poi avrebbe trovato un innesco accidentale provocato da un frigorifero o da una sigaretta? La circostanza è confermata da un consigliere comunale, Giuseppe Sortino, e dal comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Vittorio Stringo. Nella zona da giorni ci sarebbe stato un accumulo di gas metano nel sottosuolo che si sarebbe protratto fino a sabato. È quanto dovrà accertare la procura di Agrigento, che ha già aperto un'inchiesta per disastro e incendio colposo, al momento contro ignoti. Tornando alla prima pagina del Corriere, sempre sulla spalla destra, troviamo la rubrica settimanale Data Room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza, che questa settimana si intitola "Chi sta pagando per tutti i servizi pubblici? Gli evasori beneficiano di servizi senza pagarli. La manovra taglia l'IRPEF ma non stanzia soldi per scovare chi non paga". Quindi insomma è una critica alla legge di bilancio, dove non si cercano, non ci sono fondi per cercare gli evasori. Quello che sottolineano Gabanelli e Ravizza in questa rubrica settimanale è che coloro che non pagano le tasse poi usano i soldi di tutti e di tutte per i servizi pubblici, scuola, sanità, eccetera eccetera. Chiaramente non è una scoperta eccezionale, però danno dei numeri, cioè dicono quanti soldi vengono spesi per i vari settori per un singolo cittadino o una singola cittadina, e quando questo non paga le tasse chiaramente li toglie ad altri. Un articolo poi troviamo, migranti, l'Unione Europea tornino nei paesi degli sbarchi. Questo articolo è di Francesca Basso e parla del fatto che domani la Commissione dell'Unione Europea discuterà la revisione di Schengen, un accordo che si intreccia con la questione cruciale dell'immigrazione. Questo articolo, di cui troviamo il titolo in prima pagina, poi viene riportato invece a pagina 17. La riforma del codice frontiere Schengen, che stabilisce le norme che consentono alle persone di attraversare i paesi dell'Unione senza controlli ai confini e che si applica anche alle frontiere esterne, è per questo estremamente delicata, perché si intreccia alla migrazione secondaria, agli spostamenti da un paese all'altro per richiedere asilo. Salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, domani la Commissione Europea discuterà la revisione appunto di questo codice delle frontiere, a cui stanno lavorando la commissaria dell'Unione degli Affari Interni Johansson e il vicepresidente con delega alla migrazione Schinas. La proposta contiene alcuni elementi politicamente delicati, tra cui il rafforzamento dei ritorni dei migranti irregolari nei paesi di primo ingresso, che difficilmente troverà d'accordo l'Italia e i paesi di primo ingresso come la Spagna. La presentazione era già prevista per il 1 dicembre ed è poi slittata. Il testo, distribuito ai gabinetti solo venerdì mattina per un primo confronto del pomeriggio, sarà oggi discusso nella riunione dei capogabinetto e ha suscitato dubbi anche all'interno della commissione, a cominciare dalla tempistica. Uno dei punti cardine, come ha annunciato giorni fa Schinas, è l'introduzione della definizione di attacco ibrido per dare valore giuridico alla strumentalizzazione di migranti e richiedenti asilo a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane al confine tra Polonia, Lituania, Lettonia e Belorussia, dove il dittatore Lukashenko ha usato i migranti come arma per destabilizzare l'Unione, prima attirandoli con l'inganno di un futuro migliore in Europa e poi costringendoli a varcare il confine blindato dai soldati polacchi. Una situazione drammatica che ha portato la Commissione il 1 dicembre a proporre una serie di misure temporanee in materia di asilo e rimpatrio per aiutare i tre paesi. Una proposta che ha attirato critiche. C'è chi ha visto l'abdicazione del diritto d'asilo per proteggere la fortezza Europa, ora di fatto verrebbe codificata. La nuova proposta, che si fonda sulla premessa di evitare che gli stati dell'Unione reintroducano i controlli alle frontiere se non necessario, punterebbe anche al rafforzamento dei ritorni dei migranti irregolari nei paesi di primo ingresso, un tema fondamentale per i paesi come Francia, Germania, Olanda e Belgio, che si trovano a dover gestire il maggior numero di richieste d'asilo in Europa. Lo scontro è tra gli stati di primo ingresso e quelli di destinazione. E questo insomma continua lo stesso balletto che vediamo da anni, indecente, in cui sostanzialmente quello che ci interessa è alzare sempre di più i muri della fortezza Europa, facendo passare certo le persone, ma facendole passare in modo inumano, per poi come dire, classificarli come clandestini e sfruttarli come si vuole, per quanto si vuole, non rispettare il diritto d'asilo, fra l'altro, che insomma comunque continuerebbe a esserci anche nello schifo delle leggi che abbiamo, che adesso però verrebbe ristretto. Ma in tutto questo invece quello che è al centro è questo balletto tra stati di primo ingresso e stati di destinazione, e quindi tra Italia, Grecia, Spagna, che vogliono che i migranti e le migranti che arrivano se ne vadano verso nord, e quelli a nord che insomma vogliono che rimangano invece o vengano rimandati nei paesi di primo accesso, direi ancor più rimandati, perché ripeto, non sappiamo benissimo che insomma non conviene a nessuno che i migranti e le migranti non vengano, conviene mantenerli in uno stato di minorità. Per chiudere la prima del Corriere di quest'oggi, manca l'editoriale, quello che occupa la colonnina di sinistra, la firma è quella di Massimo Gaggi: i pericoli che corre l'America. A metà 800 i confederati del sud decisero la secessione che portò alla guerra civile americana, ma non contestarono mai le elezioni di Lincoln. Oggi un terzo degli americani e un'ampia maggioranza di elettori repubblicani considerano Joe Biden un presidente illegittimo. Molti nel mondo hanno criticato il leader degli Stati Uniti per una sua pretesa di chiamare a raccolta le claudicanti democrazie del pianeta intorno a una fiaccolata americana che rischia di bruciare il braccio di chi la impugna. Come è accaduto altre volte in passato con l'anziano presidente, l'intuizione è giusta, mentre l'esecuzione lascia a desiderare. Giusto cercare di tenere viva una fiamma minacciata dai regimi autoritari sempre più potenti, Cina, o spregiudicati, Russia, Turchia, e affievolita dall'indifferenza di opinioni pubbliche occidentali che danno le nostre libertà per scontate, anche se la fedina democratica degli Stati Uniti non è immacolata e la scelta di inviati ed esclusi al summit è discutibile. La politica, come la democrazia, è inevitabilmente imperfetta. A lasciare l'amaro in bocca è soprattutto l'impotenza di Biden davanti al rischio che il fallimento di sovvertire l'esito delle presidenziali del 2020, anziché una disfatta definitiva, sia stata solo una prova generale di quello che accadrà nel 2024. Quindi insomma il rischio che paventa Gaggi è quello delle prossime elezioni e di una rivincita della destra americana che stravolgerebbe le fondamenta, diciamo, della democrazia di quel paese.
On a pris de l'essence.
8:42, Radio Onda Rossa. Continuiamo con la lettura delle prime pagine, passiamo dal Corriere alla Stampa. Vaccini ai figli, sì da un genitore su due, quindi anche qui insomma il primo titolo è sono i vaccini del Covid, ma si parla di un sondaggio di Euromedia Research dove appunto che ci direbbe che un genitore, il 50% dei genitori sono d'accordo a vaccinare i figli e le figlie under 12, il Nord-Est è più scettico e il 24% delle famiglie non ha deciso. Poi nel sommario leggiamo, parla Ricciardi, ex OMS, consulente del Ministero della Salute, ci spetta un inverno durissimo, il governo non revochi lo stato d'emergenza. Sempre Ricciardi, insomma, è sempre una delle voci più allarmiste. Da giovedì 16 dicembre via alle vaccinazioni anti-Covid per bambini nella fascia tra i 5 e 11 anni, il 45,3% degli italiani si dichiara favorevole all'allargamento e tra loro troviamo un cittadino su due tra i maggiorenni già vaccinati, il 30,9% rimane contrario, con loro un vaccinato su quattro. Interessante è quel 23,8% degli intervistati che non sa esprimersi e che trova nelle sue fila il 25,9% dei vaccinati. Questo insomma l'incipit pieno di percentuali tratto da questo del primo articolo della Stampa, tratto da questo sondaggio di Euromedia, che poi viene riportato in maniera piuttosto ampia a pagina 5 con tanto di tabelle. E poi troviamo sul virus, finisce qua lo spazio dedicato dalla prima pagina della Stampa. A sinistra troviamo anche qui sulla colonna di sinistra le buffonate meloniane, al Quirinale voglio un patriota, e sotto invece troviamo un fondo di Giovanni Orsina, lo spazio politico dei post populisti, che analizza la posizione di Fratelli d'Italia. Inizia così sulla prima pagina: Treio 2021, il Natale dei conservatori, l'evento organizzato da Fratelli d'Italia che si è concluso ieri con un discorso di Giorgia Meloni per qualche giorno ha occupato il centro del dibattito politico nazionale, finalmente finito, aggiungiamo noi. Ci sono naturalmente delle ragioni contingenti perché ciò sia avvenuto. Fratelli d'Italia è l'unica forza d'opposizione. L'elezione del nuovo capo dello Stato attira l'attenzione sugli eventi politici e esausti ormai, questo lo dice Orsina, che l'elezione del capo dello Stato attira l'attenzione. E esausti ormai della pandemia, ancor più dell'infodemia che l'ha accompagnata, ci occuperemmo di qualsiasi cosa pur di non parlare di Covid. Sbaglieremmo però se ci fermassimo alle contingenze. L'interesse per Atreju potrebbe esserci qualcosa di meno effimero, cioè Orsina dice che c'è una sostanza dietro a questo interesse che lui rileva per Fratelli d'Italia, e questa sostanza sarebbe il sospetto che le posizioni conservatrici che Meloni vorrebbe rappresentare in Italia stiano disegnando una possibile via d'uscita dal decennio populista e un possibile fattore di ricomposizione della dialettica politica fra destra e sinistra. Quindi poi dà un'occhiata, dice lui, a quello che succede nei paesi vicini. In Francia la campagna elettorale si è giocata finora nella sconcertante assenza della sinistra tra sfumature differenti di destra e centrodestra, dall'auto eurotecnocratica alla populista alla nazionalista, Macron, Pécresse, Le Pen, Zemmour, a dimostrazione del fatto che i nostri tempi sono in effetti segnati da una robusta domanda di conservazione. In Germania invece la crisi della Democrazia Cristiana dipende anche dalla difficoltà per un partito che è stato egemone al potere per tanti anni di rispondere a quella domanda e ai suoi profili inediti. Al contempo però la crisi democristiana ha aperto lo spazio per la ricomposizione di un'alternativa di centrosinistra. In buona sostanza, scrive Orsina, potrebbe essere in corso un processo di rientro della protesta cosiddetta populista contro la globalizzazione che ha segnato il primo decennio del XXI secolo entro i ranghi di un'ideologia più strutturata e tradizionale, quale quella conservatrice. Cioè, la voglio veramente semplificare, come dire, in maniera ciclica le destre si mettono la cravatta un pochino più a posto per sembrare presentabili quando sembra loro di poter essere, per usare le parole di Meloni, patrioti che vanno nelle stanze del potere. Ma insomma, abbiamo abbastanza strumenti per poter decodificare queste tramine. Ben due articoli parlano di tasse, poi sulla prima della Stampa, rinvio delle cartelle, nuova grana per Draghi, è il primo articolo, a poche ore dalla nuova scadenza, domani, si riaccende lo scontro sulle cartelle esattoriali congelate durante il Covid. Salvini chiede una rottamazione generale, Movimento 5 Stelle non ci sta, quindi si sta parlando di una diatriba, insomma, all'interno della maggioranza che sostiene il governo Draghi. I 5 Stelle dicono non ci sono i soldi, la minaccia di Forza Italia: senza lo stop non votiamo la manovra di bilancio, chiaramente serve 1,5 miliardi, il tesoro va a caccia di una mediazione. Al tavolo del fisco con tutta la maggioranza di governo si è scelta una strada precisa che vale 8 miliardi di euro, è imprescindibile una soluzione immediata e concreta. Questo insomma è quello che dice la vice ministra Laura Castelli. Forza Italia dice è imprescindibile una soluzione immediata, eccetera eccetera, quindi anche semplicemente dai sostenitori del rinvio del pagamento delle cartelle si capisce qual è, diciamo, la classe sociale interessata, che non è certo quella più bassa. Poi troviamo un articolo di Veronica De Romani, tasse alte, spesa cattiva e pagano i più deboli. In Italia le tasse sono alte e in aumento, lo ha spiegato l'OCSE nel suo bollettino annuale. Nel 2020 la pressione fiscale è salita al 42,9% dal 42,4% che era nel 2019. E poi questo fondo continua a pagina 23. Un incremento che ci vale la quarta posizione su un totale di 38 paesi, dopo la Danimarca, la Francia e il Belgio. Quindi l'Italia è il paese con le tasse più alte dell'OCSE, dopo Danimarca, Francia e Belgio. Solo un anno prima eravamo sesti. Dal 2000 a oggi la pressione fiscale è cresciuta in media del 10%. La dinamica è sempre stata in salita, ad eccezione del periodo del secondo governo Berlusconi, dove è scesa, seppur levemente, al 39%. Poi la pressione fiscale ha ripreso la sua corsa inesorabile. Eppure non c'è stato governo che non abbia promesso di ridurla. Ma allora perché cresce? Il motivo è semplice: perché cresce la spesa. Sembrerà banale ricordarlo, ma le entrate e le uscite pubbliche sono legate. Le prime finanziano le seconde. Negli ultimi due decenni la spesa corrente al netto degli interessi è salita dal 36,2% del PIL al 41,1%. In particolare si è privilegiata la previdenza, e ci dà tutti i numeri, rispetto alla formazione, le politiche sociali e la sanità. Nello stesso periodo la spesa in conto capitale, quella che serve a rafforzare la capacità produttiva del sistema economico, invece è scesa dal 4,2 al 3,5%. Si è speso molto ma male. Le risorse non sono andate dove servivano maggiormente, concentrate sugli anziani ma del tutto carenti sul resto. E in questo tipo d'analisi è qui, secondo me, il punto che non torna, cioè che la critica sulla spesa verte sempre poi su spese sociali. È vero che qua De Romanis, la critica di De Romanis è che dice si è speso più di pensioni che non per la scuola, la sanità, eccetera, ma il problema è che pensioni, scuola e sanità devono essere mantenute tutte e tre, e anche tutti gli altri settori sociali. Magari sulle pensioni si può andare a vedere queste pensioni superiori a 5.000 euro che portano via parecchi quattrini, ma ci sono anche altre spese. Cioè, quando si comincia a dire che il problema delle tasse alte sono che si spende troppo, è perché evidente, è sempre un'analisi che vuole un abbassamento della spesa sociale, non se ne esce, insomma, da questo modo di vedere le cose. Al centro due foto, la prima è Ravanusa, appunto il paese dell'Agrigentino dove c'è stata questa esplosione che ha prodotto morti e feriti. Ravanusa piange sulle macerie. Accanto una di quelle notizie così che vogliono essere interessanti ma non lo sono per niente: Napoli, i bimbi riscrivono Dante. Cos'è il Covid per i bambini non vita che si interrompe? Cosa somiglia più della pandemia per loro all'inferno di Dante? Ecco, questo è quanto. Tutta la parte bassa della prima della Stampa è dedicata allo sport. Nella colonna di destra invece troviamo Zaki, incontrerò la senatrice Segre e vivrò a Bologna. Viene riportato, insomma, Monica Serra sintetizza un'intervista in TV a Patrick Zaki e si dimenticano chiaramente sulla Stampa di Torino, ma anche sugli altri giornali si continua a parlare di Patrick Zaki, ma si dimenticano i tanti e le tante prigioniere politiche del regime egiziano. Per questo, insomma, vi invitiamo a andare a ascoltare un podcast sul sito www.ondarossa.info. In Egitto i Patrick Zaki sono centinaia, per continuare a tenere accesa la luce sulle tante e tante prigionieri politici detenuti nelle carceri egiziane dal regime di Al-Sisi. In particolare, insomma, questo podcast ripercorre la vicenda di Ala Abdel Fattah e del suo avvocato Mohamed Al Bakr del blogger Mohamed Oxygen. Si parla poi dei rapporti economico-militari tra Italia e Egitto che vanno a gonfie vele e che, insomma, hanno determinato tanto anche nella vicenda di Giulio Regeni. Troviamo poi un articolo di Gianluigi Nuzzi. Nuzzi è un giornalista che si occupa molto di Vaticano, in questo caso si occupa del caso Orlandi, tutti i segreti del caso Orlandi, e difficilmente, insomma, chi ha più di qualche anno non si ricorderà questo caso infinito. Si tratta di Emanuele Orlandi, figlia di un commesso della prefettura della casa pontificia, sparita all'età di 15 anni il 22 giugno del 1983. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Nel corso degli anni la sua vicenda è stata accostata allo IOR, alla banda della Magliana, ai servizi segreti di diversi paesi, senza però che siano mai stati identificati i responsabili. Questa è la sintesi che presenta il Corriere, la Stampa di questo caso. Questa articolo Gianluigi Nuzzi parte dalle parole dell'ex procuratore Giancarlo Capaldo, secondo le quali, insomma, il quale prometterebbe di svelare dove si trova il corpo, e quindi, insomma, fa un po' un punto dello stato dell'arte Nuzzi su questo. E in taglio alto troviamo Midwest in ginocchio, ma può toccare anche a noi. Si sta parlando di un tornado, si sta parlando di cambio climatico, visto che poi i giornali se ne dimenticano. Midwest in ginocchio, si scava senza sosta tra i cadaveri e le macerie dei tornado, il governatore del Kentucky esausto, speriamo nei miracoli. La raffica di tornado, oltre 30 ne sono stati contati, e alcuni in insolita potenza per la stagione, ha devastato una striscia lunga 322 km in 12 contee del Kentucky, epicentro di una tragedia che ha toccato il cuore del Midwest, dall'Arkansas al Missouri fino all'Illinois. Le vittime accertate sono 90-80 nel solo Kentucky, ma il numero è destinato a salire. Le autorità hanno detto di non essere ancora in grado di quantificare i dispersi. Basti pensare che l'elenco delle persone da rintracciare nella cittadina di Dawson Springs, 2700 abitanti, è lunga 8 pagine, scritta in modo fitto. Rileggo una frase molto breve che ho già letto. Appunto, si dice in quest'articolo: la raffica di tornado oltre 30 e alcuni di insolita potenza per la stagione. Questo è l'unico riferimento molto vago al cambio climatico, che è sicuramente la causa di eventi atmosferici così devastanti, e la causa poi della distruzione completa e anche la mancanza, insomma, di intervento pubblico per la difesa da questi disastri. Ma la parola cambio climatico, in questo articolo di Alberto Simoni, corrispondente da Washington, non c'è. E viene però affiancato nella pagina accanto un articolo di Mario Tozzi, anche l'Italia si aspetti questi disastri, e qui insomma che invece si affronta l'argomento. Oltre 5 secoli fa Niccolò Machiavelli descrisse le conseguenze di un fenomeno meteorologico al tempo raro, un turbine spaventoso che aveva spazzato l'Italia centrale per oltre 250 chilometri, sradicando alberi, scoperchiando tetti, abbattendo campanili. Nel 1851 in Sicilia si contarono forse 500 vittime a causa di una micidiale tromba d'aria, e in tempi recenti in Brianza e poi in Emilia Romagna si sono registrati fenomeni molto simili ai tornado, che hanno appena ucciso decine di persone e causato danni ingenti nel Midwest. Che differenze ci sono tra quei tempi e oggi? Tanto per iniziare, però, cos'è un tornado? Quindi insomma si spiega che cos'è. E in Italia i tornado stanno diventando più frequenti, soprattutto nel Salento, e questa è una delle differenze più rilevanti tra i fenomeni descritti così raramente nel passato e oggi. Dovunque nel mondo le perturbazioni meteorologiche a carattere puntuale violento sono in aumento per numero, potenza e frequenza, e avvengono sempre di più fuori dalle regioni caratteristiche e al di là delle stagioni tradizionali. Per esempio i tornati nel Midwest sono rarissimi nella stagione invernale, eccetera, e la maggior presenza di calore si spiega dal punto di vista scientifico, dice, è una conseguenza, scrive Tozzi, del cambio climatico, che era stata messa in luce anche all'ultima COP26 di Glasgow, ma che ha avuto come risposta un clamoroso nulla di fatto, nessuna azione concreta e immediata per ridurre le emissioni climatiche le emissioni clima alteranti, nessuna uscita a breve dei combustibili fossili, tutto rimandato come minimo al 2030, come se il cambiamento climatico obbedisse alle leggi degli uomini e non a quelle di una natura profondamente alterata. Ricordiamo che insomma scienziati e scienziate più ottimisti dicono che abbiamo 4-5 anni per poter mettere mano al cambio climatico, ma la maggior parte degli scienziati dicono che addirittura siamo ormai fuori tempo massimo, e COP26 parla del 2030, del 2035. Gli stessi giornali appunto hanno dato spazio a questo argomento, ma hanno smesso di farlo appena chiusa COP26 a Glasgow. Anche su questo insomma vi segnaliamo Ultima Generazione, campagna sull'emergenza climatica, lo trovate sull'home page di Radio Onda Rossa. E su questo argomento troviamo il titolo di un articolo anche sul Fatto Quotidiano, insomma non è, parliamo di cambio climatico ma da un altro punto di vista. Shell sapeva dei rischi per il clima ma ha continuato a inquinare, la giornalista è Stella Levantesi, e l'articolo poi lo troviamo a pagina 7 di questo quotidiano. Sul clima Shell sapeva tutto ma ha preferito non fare niente. Documenti degli anni 80 dimostrano che la compagnia era perfettamente a conoscenza dei rischi elevati alle emissioni di CO2, ciò nonostante ha continuato a inquinare e a diffondere propaganda negazionista. Su questo noi non ne dubitiamo, ma senza ovviamente voler difendere le multinazionali poi petrolifere, che sono tra le cause maggiori, insomma, dell'inquinamento e del cambio climatico. Insomma, ricordiamo anche che continuano a far finta di niente i governi, e quindi, insomma, questo forse è ancora più inaccettabile. Il primo titolo di Domani però non è questo, è Giorgia Meloni, sostanzialmente una foto gigante di Giorgia Meloni con la mascherina, che però non la porta, come dire, con gli elastici dietro le orecchie, ma la regge con le mani. Vaccini e voti Novax. Giorgia Meloni sostiene il governo nella campagna vaccinale, ma fin dall'inizio della pandemia il suo partito ha mantenuto l'ambiguità necessaria a conservare il consenso dei Novax e No Pass. Questo è l'articolo di Sonia Ricci, che prende poi due pagine, pagina 2 e pagina 3. Sulla prima pagina, invece, sull'effetto Atreju, così viene definito, il direttore di questo giornale, Stefano Feltri, scrive un fondo dal titolo «Ma davvero volete legittimare così Giorgia Meloni?». Per fortuna la fase della storia italiana in cui si delegittimava l'avversario politico con la violenza fisica o verbale è finita da un pezzo, ma qui stiamo passando da un estremo all'altro. La processione di leader di destra, di centro, di sinistra alla festa di Fratelli d'Italia è sembrata più un omaggio al leader in ascesa Giorgia Meloni piuttosto che un'apertura al dialogo istituzionale. Da Matteo Salvini a Enrico Letta, a Giuseppe Conte fino a Mario Draghi, sia pure a distanza e con più distacco istituzionale, tutti si contendono le attenzioni di Meloni, che sarà importante nella partita del Quirinale a gennaio, cruciale per stabilire se la legislatura continuerà nel caso Draghi vada al colle, e in caso di elezioni anticipate potrà eleggere molti parlamentari nuovi e forse puntare a Palazzo Chigi. Eppure è sempre Giorgia Meloni. Possibile che ai 5 Stelle siano richiesti da sempre gli esami del sangue per misurare il grado di presentabilità, mentre Fratelli d'Italia si ripulisce nell'avacro dei sondaggi positivi senza penitenza? Si tratta pur sempre di un partito sotto inchiesta dalla Procura di Milano per il sospetto di finanziamento illecito, che ha portato nel Consiglio Comunale milanese una, come Chiara Valcepina, sostenuta dai Saluti Romani della lobby neonazista denunciata da Fanpage. E Giorgia Meloni è quella che trasforma la sua fede e persino la sua maternità in uno strumento contundente. Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Contro chi non si allinea alla sua idea reazionaria più che antica di società e famiglia. Oggi Giorgia Meloni prende sul serio che Silvio Berlusconi faccia il Presidente della Repubblica. Nel 2011 è stato mandato casa dalle consorterie europee perché non firmava trattati poi firmati da Mario Monti, quindi ha difeso l'interesse nazionale, ha detto ieri. In una sola frase è riuscita a dare del golpista a Monti e all'ex presidente Giorgio Napolitano, a evocare i complotti massonici che piacciono ai Novax e a riscrivere la storia, visto che Berlusconi si è dovuto dimettere perché la sua scarsa credibilità come premier faceva scappare gli investitori dal debito pubblico italiano, con il risultato che il paese era sull'orlo della bancarotta. Insomma, anche questa lettura di Feltri del passaggio tra Berlusconi e Monti non è che propriamente risponda a verità. Cari frequentatori della festa di Atreju, giornalisti inclusi, che sfilano magari sperando in un posto in Rai nella prossima tornata di nomine, ma veramente volete legittimare una così? E questo ce lo chiediamo sinceramente anche noi. Pagina 2 e pagina 3 di questo giornale, visto che ci siamo, sono appunto tutti dedicati all'ambiguità di Fratelli d'Italia con il popolo Novax. Questo è il titolo di questo articolone di Sonia Ricci, quale ricorda appunto che Giorgia Meloni fin dall'inizio si è dichiarata favorevole ai vaccini martedì e contro l'obbligo vaccinale. Martedì Lucio Malan, ex berlusconiano, ora senatore di Fratelli d'Italia, insomma uno dei fari dei movimenti antigender, ha chiesto che il Senato si sposano molto queste due posizionamenti, quello Novax e quello antigender. Non è una sovrapposizione completa, ma ci sono molti esponenti che associano questi due posizionamenti. Ora, senatore di Fratelli d'Italia, ha chiesto che il Senato dovesse discutere il decreto sul Super Green Pass, ascoltarsi Giorgio Agamben e Alberto Donzelli. Poi Sonia Ricci ci ricorda chi ha gambe, nel noto filosofo diventato una delle più autorevoli voci no pass, Donzelli, fondatore e componente del consiglio direttivo della Fondazione Allineare Sanità e Salute. Basta dire che l'ultima volta che è stata ascoltata a Palazzo Madama ha sostenuto che l'incentivazione alla vaccinazione di massa non ha basi scientifiche, due posizioni che sembrano confliggere decisamente con il provaccinismo di Meloni, ma in fondo è proprio su questa grande ambiguità che la leader di Fratelli d'Italia e il suo partito hanno giocato fin dall'inizio: vaccinisti con dubbi da buoni padri e madri di famiglia da un lato, mentre dall'altro strizzavano l'occhio al movimento Novax, che considerano un robusto bacino di voti dal quale attingere. E poi si fa tutta una serie di casi in cui emerge questa doppio canale di Fratelli d'Italia, che mi sembra anche piuttosto, insomma, semplice da analizzare, nel senso che da una parte Fratelli d'Italia e la Meloni cercano di far di tutto per ripulirsi da quella puzza di fascismo che non si possono togliere di dosso, ma dall'altra non vogliono perdere i voti dei movimenti Novax, antigender, eccetera eccetera, per la paura, insomma, che sennò toccano tutti alla Lega. Gli altri titoli della prima pagina di domani: Mastodon, l'ultima frontiera del web che piace anche a Trump. Se ne occupa Andrea Daniele Signorelli a pagina 12, si parla di questa sorta di social, diciamo, usiamo in maniera insomma, che fa venire un po' brividi la parola, autogestito, che è l'ultima frontiera del web, e dice qua che piace anche a Trump. E poi gli Stati Uniti e l'incredibile ascesa delle religioni fai da te, di Mark Alan Smith. Questo è un tema sicuramente non nuovo, che viene affrontato da domani. La parte di americani senza appartenenza religiosa è cresciuta dal 6% del 91 al 28, ma la secolarizzazione, che doveva rendere le persone più ragionevoli, ci ha reso più polarizzati e superstiziosi. Insomma, si spera che non abbia reso tutti più polarizzati e soprattutto superstiziosi. I wish you could see us, how we are, what we love and hate. This is what our music is about, you and us. This is what our music is about, you and us. This is what our music is about. Listen to Miss Kitten and the Hacker. Our mind is real on a cloud when someone's playing us in a club at night. And we see you smiling on the dance floor, trying to forget everything. We don't know you, but you are a part of ourselves, and we can look into your eyes wherever you are. Because this is what our music is about, you and us. Because that is what our music is about, you and us. Running behind the window, we are all alone. Listen to something in the stereo. We would like to see skyline and city lights of New York or Tokyo, and then come back to the green fields we know, and do nothing, and sleep, and do that again and again. Because this is what our music is about, you and us. This is what our music is about, you and us. What our music is about, you and us. Listen to me, Kitten and the Hacker. Because this is what our music is about, you and us. E passiamo alla prima del Messaggero, c'è diciamo un doppio primo titolo perché c'è una grande foto di Ravanusa, dramma annunciato, e Ravanusa c'era odore di gas da giorni ma nessuno l'aveva segnalato, 3 morti e 6 dispersi sotto le macerie. L'altro titolo, Lazio picco Covid dopo Natale, lo studio curva dei ricoveri su fino al 31, allarme intensive per Marche Liguria a Calabria, D'Amato, cioè l'assessore alla sanità della Regione Lazio, rischio giallo a Capodanno, cioè rischio che la Regione Lazio diventi gialla a Capodanno, ma restrizioni solo ai Novax. Boom, terze dosi a Roma. I ricoveri da Covid nel Lazio crescono da oltre un mese, ma con ogni probabilità il picco sarà raggiunto tra 2 settimane e poi finalmente dovrebbero cominciare a diminuire. Questa almeno è la tendenza che emerge dal modello matematico del CEZ Digital per il Messaggero. Allarme per Calabria, Marche e Liguria, e poi appunto il rischio del colore giallo. Ora teniamo conto appunto che non si tratta di nessuna fonte ufficiale né tantomeno insomma medica, questa del CEZ Digital, più o meno è come insomma è un'ipotesi. Comunque la curva dei ricoveri, si parla appunto di questo, si parla del fattore terza dose, quasi 6 milioni di abitanti del Lazio si stanno vaccinando in massa con il richiamo, a botte di 50.000 iniezioni al giorno, ieri avevamo fatto la terza somministrazione, 1.102.000 laziali, pari al 19,6% di tutta la popolazione. Questa corsa alla terza dose colloca il Lazio sul podio delle prime 3 regioni italiane per richiami effettuati. L'alta percentuale di popolazione che si sta proteggendo e si proteggerà renderà ancora più difficile la circolazione del virus, questo scrive Diodato Pirone sul Messaggero. E poi appunto a sud ci si contagia meno ma i ritardi sulle terze dosi, Roma e Torino più virtuose, il Veneto riapre gli ospedali solo Covid. E poi c'è un'intervista appunto a Alessio D'Amato, sia lockdown per i Novax, rischio giallo a Capodanno, il lockdown per i non vaccinati è una misura praticabile, è convinto Alessio D'Amato, assessore alla sanità del Lazio, se ci saranno ulteriori restrizioni è giusto che ricadano su chi è stato meno responsabile. Per la capitale prevede un Natale in zona bianca, ma dopo Capodanno potremo passare in giallo, effetto dei cenoni, cambierebbe poco, aggiunge, le mascherine all'aperto già oggi vanno indossate in alcune zone. Poi Lorenzo De Cicco, che conduce questa intervista, gli chiede, ieri il bollettino del Lazio superava quasi 2.000 casi e 900 ricoverati, un mese fa erano meno della metà, è preoccupato, oggi i contagi crescono ma con una velocità inferiore a quella di qualche settimana fa, nel frattempo stiamo correndo con la terza dose e anche chi non si è mai vaccinato sta facendo la prima, l'anno scorso avevamo 2.500 ricoverati in più. Teniamo conto di una cosa, i non vaccinati in percentuale sono pochi, ma parliamo comunque solo nel Lazio di 400.000 persone. La terza dose servirebbe anche ai minorenni, l'opinione di Alessio D'Amato è sì, aumenta la copertura. E per quanto riguarda i posti letto, D'Amato dice che ci sono, ma siccome 400.000 non vaccinati rappresentano un potenziale di rischio enorme, siamo pronti per ogni eventualità, cioè anche aprire gli ospedali Covid. E dice, per quanto riguarda Natale, niente zona gialla, dopo Capodanno però potrebbe esserci un cambio di fascia, i nostri tecnici considerano l'effetto feste e cenoni. E altri paesi hanno adottato il lockdown solo per i Novax, è una scelta che condivide, se ci deve essere un lockdown è giusto che sia solo per i non vaccinati, questa è l'opinione appunto di Alessio D'Amato, assessore alla sanità per la Regione Lazio, non può essere penalizzato chi ha mostrato il massimo livello di collaborazione e responsabilità, con i numeri attuali non mi aspetto che si arrivi alla necessità di un lockdown, ma il virus ci ha insegnato che è imprevedibile. rispetto alla proroga dello stato d'emergenza, vi ricordiamo che c'è uno stato d'emergenza in atto fino al 31 dicembre, e si sta parlando da parte del governo di allungarlo, e D'Amato dice: la forma la deciderà il governo, conta la sostanza, rimangano le azioni al contenimento del virus e le modalità di approvvigionamento dei vaccini. Poi gli viene fatta una domanda, diciamo, politica o politicista: diversi retroscena la danno in pole position come candidato post Zingaretti, e lui ovviamente non risponde, dice che la priorità è il Covid. La prima pagina del Messaggero, poi troviamo uno dei punti di interesse di questo giornale: sono i lavoratori e le lavoratrici statali. Ci sono sempre articoli dedicati a questo, in genere per dire che guadagnano troppo e che sono dei privilegiati statali. Ecco la griglia degli aumenti nel contratto, scatti fino a 2.200 euro. Andrea Bassi sulla prima del Messaggero scrive: statali scatti da 2.200 euro. Io vorrei sapere chi è che può avere uno scatto a 2.200 euro, ma poi che si intende per scatto a 2.200 euro? Cioè che lo stipendio arriva a 2.200 euro? Perché se è un aumento di 2.200 euro, forse riguarda dirigenti alti, direi. Comunque andiamo a vedere. Verso il rinnovo del contratto crescono gli incentivi legati al merito e all'anzianità, niente più laurea per salire alla terza area, dalla terza area alla seconda. L'immagine è quella di Brunetta, che vi ricordiamo, nel caso ve lo siate dimenticati, che è ministro alla pubblica amministrazione statali. Verso il rinnovo del contratto crescono gli incentivi legati al merito e all'anzianità. È un articolo che forse non vale neanche tanto la pena leggere, perché di fatto a questo contratto non ci siamo arrivati, e quindi sono, come dire, indiscrezioni, ma lo vedremo poi casomai nella seconda parte. Truffa del reddito, si muovono i PM nel mirino, i CAF del Nord Campania. Reddito, si tratta del reddito di cittadinanza, indagini in alcuni casi in cui ci sarebbero state truffe. Sono proprio gli argomenti must, alcuni degli argomenti must del Messaggero: la critica per gli statali che guadagnano troppo e contro il reddito cittadinanza, eccetera. Qualche altro primo titolo: la Repubblica dedica il suo primo titolo alla strage dell'Agrigentino, gas è la strage annunciata, a Ravanusa si continua a scavare tra le macerie, l'ipotesi fuga di metano sottoterra, le condotte sono le più vecchie d'Italia in una zona a rischio frane. We are Libero fa un po' un peana per Giorgia Meloni, la Meloni scopre le carte col mio centrodestra, il trionfo di Giorgia ad Atreju, questo ci dice insomma il giornale Libero, e mi sembra che questo sia abbastanza. Invece il giornale della famiglia Berlusconi si occupa della corsa al Colle, Colle la mossa di Draghi, l'idea del premier, cabina di regia con i partiti sullo stato d'emergenza, sperano un no alla proroga per essere più libero di salire al Quirinale. Meloni, vabbè, non ve la leggiamo più, ci siamo già scocciate. E per quanto riguarda invece il Fatto Quotidiano, Draghi paga le bollette con i soldi dei disabili, 200 milioni prelevati per contenere la nuova stangata, quella che inizialmente quei soldi dovevano essere presi dai redditi più alti, ma c'è stata una levata di scudi dei partiti di centrodestra e Italia Viva, perché secondo loro chi guadagna 75.000 euro l'anno non poteva pagare 100 euro in più di tasse, e questo appunto è il primo titolo per quanto riguarda il Fatto Quotidiano di oggi, e ricorda anche la prima del Fatto Quotidiano la strage di Piazza Fontana, che è stata ieri, era insomma l'anniversario, la presidente del Senato Casellati non cita la matrice neofascista, il suo ufficio stampa rilancia la pista anarchica. Adesso è pronta per il Quirinale, il commento sarcastico del Fatto Quotidiano. E rimane da leggervi La Verità, Pfizer, miliardi e poteri dietro il muro dei segreti. Insomma, La Verità è un giornale molto critico nei confronti dei vaccini, dice: due inchieste di Channel 4 e Financial Times svelano misteri e manovre del colosso farmaceutico, ecco come è diventato monopolista imponendo prezzi esorbitanti e incassando 36 miliardi di dollari. Questo argomento è anche quello principale del settimanale internazionale di questa settimana. Per quanto riguarda il Sole 24 Ore invece dà largo spazio la prima pagina alla classifica di quello che sarebbe la qualità della vita nelle città italiane, una classifica che il Sole 24 Ore pubblica ogni anno. Trieste allo sprint vince su Milano, la provincia giuliana pur con le proteste Novax trascina il nord est, ultime Crotone e 23 del sud, ricucire l'Italia. Ora su questa questione della qualità della vita c'è anche sempre da chiedersi quali sono gli indicatori su cui viene misurata questa qualità della vita, perché ora se questa qualità della vita altissima a Milano, appunto bisogna vedere su quali criteri.
Carceranda 2022, l'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Anche quest'anno 365 giorni di pensieri contro il carcere in una pratica agenda e un quaderno con approfondimenti, lettere, racconti e l'immancabile guida per chi ha la sfortuna di entrare in galera.
Puoi trovare Scarceranda ai banchetti, alle iniziative, in radio e in tanti spazi sociali in giro per l'Italia. Oppure puoi ordinarla dal sito www.ondarossa.info.
Se vuoi far arrivare Scarceranda a una persona reclusa, scrivici a scarceranda@ondarossa.info. Scarceranda viene inviata gratuitamente in tutte le carceri a chiunque ne faccia richiesta.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
Domenica 19 dicembre a partire dalle 13, pranzo benefit per la rete Campagnellotta a Strike. Schiavi nei campi, schiacciati dai caporali, vittime, dannati della terra.
I giornali, i politici, i sindacalisti parlano di noi lavoratori delle campagne, solo così.
La verità è che abbiamo lottato e lottiamo per i permessi di soggiorno per tutti, case normali e contratti di lavori regolari.
2015 a oggi abbiamo scioperato e siamo stessi in strada tante volte. Foglie di via, multe, denunce, ma non abbiamo l'intenzione di fermarsi.
Per sostenere davvero questo percorso non basta comprare una passata di pomodoro solidale.
La vera solidarietà
si fa con la lotta.
Puoi scendere in strada con noi e diffondere la voce di chi vive e lotta nelle campagne. E nel frattempo puoi partecipare al pranzo il 19 dicembre a partire dalle 13 a Strike in via Umberto Partini.
La nostra rabbia non è passata, vogliamo documenti per tutti.
Repressione per nessuno.
Minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. (06) 49 17 50 se volete intervenire in diretta. Nel frattempo continuiamo a leggere qualcosa dai giornali. Dall'interno in particolare andiamo a vedere questa brutta pagina istituzionale che abbiamo citato poc'anzi, come era il primo titolo sul Fatto Quotidiano. Noi l'andiamo a prendere dal Corriere della Sera, pagina 23, Piazza Fontana, una verità non disvelata, un virgolettato, le parole di Mattarella, polemica su un tweet del Senato che rilancia la pista anarchica, un errore tecnico, così poi ci si giustifica. Sono passati 52 anni da quel pomeriggio a Milano, era un venerdì, erano le 16:37, 7 kg di tritolo squarciarono il salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. Quella bomba uccise 17 persone e ne ferì 88. La prova a cui l'Italia venne sottoposta fu drammatica, ma vinse la democrazia e con essa prevalsero i valori di cui la Costituzione è espressione. Anche per questo è necessario fare memoria. Il ricordo del capo dello Stato Mattarella è nitido. Tutto questo è stato chiaro ben presto alla città di Milano e alla comunità nazionale. Sono ancora parole, insomma, del Presidente della Repubblica che se ne riporta un lungo brano. Il Presidente Mattarella ricorda che la verità non è stata pienamente svelata, ma aggiunge tuttavia, nonostante manipolazioni e depistaggi, emerge nettamente dal lavoro di indagine e dalle sentenze definitive la matrice eversiva neofascista e l'attacco deliberato alla vita democratica del paese, parole decise che per qualche ora sono andati in rotta di collisione con il contenuto di un tweet sull'account ufficiale del Senato, con un link alla relazione del 2000 di due parlamentari missini. Quel tweet rilanciava la pista anarchica per la strage di Piazza Fontana, il ruolo ancora non chiarito di Pietro Valpreda, che sembra veramente una persecuzione infinita quella questo compagno. Un mero errore tecnico di collegamento al link, precisa poi l'ufficio stampa di Palazzo Madama, che se è veramente questo, non so se è meno o più preoccupante, perché non vedo insomma che giustificazione sia, insomma, al di là che sinceramente è veramente poco credibile. Leggiamo ancora qualche riga, spero. Era stato il segretario di Sinistra Unita Fratoianni a segnalare quell'incredibile post. Spero che la senatrice Casellati rettifichi al più presto, spiegando perché sia potuto accadere un episodio simile. Dal Senato è arrivata la spiegazione dell'errore, mentre Elisabetta Casellati aveva già manifestato lo sdegno mai spento dell'Italia intera per la strage. Vabbè, insomma, queste poi sono le parole ufficiali di Casellati, che ci importano assai meno.
Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiera prampò la finestra e ad un tratto Pinelli cascò. Commissario, io gliel'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuole dir bombe, ma eguaglianza nella libertà. Poche storie indiziato Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, lui è l'autore di questo attentato e il suo socio sappiamo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, tra i padroni bisogna cercare chi le bombe ha fatto scoppiare. Altre bombe verranno gettate per frenare la lotta di classe. I padroni e i burocrati sanno che non siamo più disposti a trattare. Ora basta, indiziato Pinelli, Calabresi nervoso gridava, Tulocrano apri un po' la finestra, quattro piani son duri da far. In dicembre a Milano era caldo, ma che caldo faceva, è bastato aprir la finestra, una spinta e Pinelli cascò. Dopo giorni eravamo in 3000, in 3000 al tuo funerale, e nessuno può dimenticare quel che accanto alla bara giurò. Ti hanno ucciso spezzandoti il collo, sei caduto ed eri già morto. Calabresi ritorna in ufficio, però adesso non è più tranquillo. Ti hanno ucciso per farti tacere, perché avevi capito l'inganno. Ora dormi, non puoi più parlare, ma i compagni ti vendicheranno. Progressisti e recuperatori, noi sputiamo sui vostri discorsi. Per Valpreda, Pinelli e
noi tutti c'è soltanto una cosa da fare. Gli operai nelle fabbriche fuori stan firmando la vostra condanna, il potere comincia a tremare, la giustizia sarà giudicata. Calabresi con guida il fascista, si ricordi che gli anni son lunghi, prima o poi qualche cosa succede che il Pinelli farà ricordare. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva, brigadiera apre un po' la finestra e ad un tratto Pinelli cascò.
Dopo questa pausa dovuta e doverosa, insomma, con la ballata dell'anarchico Pinelli, torniamo a leggere qualcosa dall'interno dei giornali. Non c'è moltissimo oltre a quello che abbiamo già visto. Partiamo innanzitutto continuiamo a parlare di Covid, perché comunque l'argomento di cui maggiormente parlano i giornali. Pagina 2 della Stampa, stato di emergenza, l'interrogativo a carattere cubitali. Entro 10 giorni, attesa la decisione di Draghi, sceglieremo in base alla curva e agli effetti del pass. Al Ministero della Salute premono per la conferma. Sulla proroga o meno dello stato di emergenza, Mario Draghi continua a dare la stessa risposta. Decideremo sulla base dell'andamento della curva epidemiologica dei contagi e delle nuove vaccinazioni. Questo è appunto quello che risponde Draghi, cioè niente. Il Presidente del Consiglio dovrà prendere una decisione a breve, perché il 31 dicembre scade il regime di eccezionalità che era stato decretato ormai quasi 2 anni fa, agli albori della pandemia, ma vuole farlo non prima di vedere dispiegati gli effetti della stretta del 6 dicembre. Teoricamente, spiegano fonti del Ministero della Salute, servirebbero i tradizionali 15 giorni. Dunque una risposta potrebbe arrivare negli ultimi giorni prima di Natale. In realtà la variante Omicron, visto il tasso di contagiosità straordinariamente maggiore, sta rimettendo tutto in discussione. Draghi si atterrà ai dati, nella convinzione però che lo stato di emergenza, come attualmente, è superabile solo a determinate condizioni. A questo proposito viene spiegato che l'ipotesi trapelata negli ultimi giorni di porre l'intera struttura commissariale del generale Figliuolo sotto il Dipartimento della Protezione Civile guidata da Fabrizio Curcio potrebbe avere delle farraginosità non coerenti con i tempi di reazione necessari. Bisogna garantire una risposta rapida, come è stato finora. Pare che all'interno dello stesso Dipartimento della Protezione Civile siano molto scettici sulla possibilità di ereditare capacità di intervento di questo tipo in una situazione pandemica ancora molto molto aggressiva. Questo appunto si legge sulla Stampa.
Oh.
43 minuti primi, ci scusiamo per la pausa, ma ringraziamo chi continua insomma a venire in questa radio per prendere la sua copia di Scarceranda. Anzi, vi invitiamo a farlo e vi invitiamo in particolare il 18 alla presentazione che ci sarà all'ex Etnia Viscosa alle 18 con aperitivo e musica dei DJ e delle DJ di Radio Onda Rossa. Continuiamo invece con la lettura dei giornali, sempre dalla stessa pagina della Stampa. La campagna accelera ma è allerta per le scuole. Da giovedì parte la vaccinazione dei bambini, la platea è 3.600.000 e oltre alle terze dosi si tenta di scalfire lo zoccolo duro degli indecisi. Si apre oggi una settimana di incertezza nelle scuole, dove si assiste a un aumento di contagi e dove ci si prepara all'introduzione dell'obbligo di vaccino per insegnanti e personale ATA a partire dal 15 dicembre, ma con alcuni dubbi da chiarire. Ma innanzitutto io vorrei sottolineare che il personale scolastico a livello nazionale è vaccinato prima insomma di questo obbligo che entrerà in vigore mercoledì al 94%, al 96% per quanto riguarda la regione Lazio, quindi insomma non sta proprio direi nel personale scolastico, cioè docenti, collaboratori, collaboratrici, il problema evidentemente. Comunque, andando avanti, i contagi aumentano ovunque nelle scuole, il tasso è salito al 3,8, sono 19.215 positivi ai test, in calo rispetto ai 21.042 del giorno prima, 66 morti, 829 pazienti in terapia intensiva. Accelera però anche la campagna vaccinale e qui insomma si ricomincia con tutti i dati che vi abbiamo già letto. A questo viene affiancato un articoletto così che sembra un po' quasi di costume: Povia positivo, salta il comizio, no pass, e come dire, a conferma del fatto che molti associano il posizionamento no gender e quello no vax. Povia è uno di questi. Andando avanti, passiamo invece alle pagine di Domani, che parla molto anche di posizionamenti oggi rispetto ai vaccini. Insomma, vi ricordiamo, vi abbiamo già dato lettura di questo articolo di due pagine sulle le ambiguità, così si esprime Sonia Ricci di Fratelli d'Italia rispetto al popolo novax. andiamo invece alle molte questioni aperte sul Green Pass, base e super, articolo di Vitalba Azzolini, scusate Azzollini. Il Super Green Pass è operativo da diversi giorni, come previsto dal relativo decreto legge che si è aggiunto alle numerose affastellate norme già vigenti in tema di Covid, ma molte questioni restano aperte. Alcune sono emerse durante un'audizione del Garante per la protezione dei dati personali in Senato. Come è noto, oggetto della verifica della certificazione verde è il QR code attestante una certificazione in caso di validità. Questo sistema impedisce che i verificatori conoscano il presupposto del certificato, cioè se ottenuto con vaccinazione, guarigione o tampone. Anche il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di lesioni della riservatezza sanitaria in relazione all'obbligo di esibizione del Green Pass. La tutela fornita da questo sistema è tuttavia minata da una norma introdotta in sede di conversione di uno degli ultimi decreti del governo. È stata prevista infatti la facoltà di consegna da parte dei lavoratori di copia della certificazione verde al datore di lavoro. Il diverso periodo di validità del Green Pass consente di evincerne il presupposto di rilascio. Quindi questo è questo della consegna al datore di lavoro del Green Pass è uno dei rilievi fatti insomma dal garante della privacy. Poi si parla di privacy in questo articolo di domani, di privacy e Super Green Pass. Dal 29 novembre nelle zone gialle o arancioni si può accedere o meno a luoghi a seconda della certificazione posseduta, rafforzata a seguito di vaccinazione o guarigione o base anche a seguito di test. I controlli dell'uno o dell'altro tipo di pass devono necessariamente avvenire secondo canali differenziati, così che il verificatore non accerti la causa che ne ha determinato l'emissione e quindi rispettando la privacy. Il decreto legge Super Green Pass ha autorizzato interventi di adeguamento dell'app verificaci 19 nelle more della modificazione del DPCM del giugno 21 riguardo al Green Pass base, regola sia le specifiche tecniche dell'app stessa sia i controlli, tra le altre cose, cioè necessario, perché veramente è molto farraginosa la lettura di questo articolo. Il legislatore, per velocizzare l'operatività della nuova certificazione rafforzata, ha previsto che prima fosse adattata l'app di verifica e solo successivamente la relativa disciplina di cui al DPCM di giugno, e così è stato. Dal 6 dicembre scorso l'app prevede due percorsi informatici distinti senza che il DPCM sia stato toccato. Si tratta del percorso tradizionale e quello per le sole ipotesi di guarigione o vaccino. Questo metodo lascia perplessi. Da un lato la conformità della nuova soluzione operativa alla norma in materia di privacy può essere valutata solo attraverso il DPCM che ne detta le specifiche tecniche, ma il testo non è ancora stato modificato e lo sarà solo dopo diversi giorni dall'entrata in uso dell'altra versione. Dall'altro lato pure la disciplina dei controlli è contenuta nel citato decreto, che per l'appunto verrà modificato solo molti giorni dopo l'inizio dei controlli stessi. Un altro punto fragile, secondo questo articolo di Vitalba Azzollini, è l'esenzione dal vaccino. Dal luglio 2021 un decreto legge ha previsto l'esenzione dall'obbligo per i soggetti esentati dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Lo stesso decreto ha previsto con DPCM fossero individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni. Anche gli esentati da vaccinazione, come agli altri soggetti previsti dalla legge, andrebbe rilasciato un Green Pass con QR code, nome, cognome e data di nascita, verificabile attraverso il sistema C19. Ma in quasi 5 mesi la versione digitale delle certificazioni di esenzione non è stata realizzata e ciò comporta problemi di tutela della privacy degli interessati, i quali continuano a dover esibire certificazioni cartacee di esenzione. Infine un capitolo di questo articolo riguarda controlli e sospensioni. Il decreto Super Green Pass prevede che le prefetture dispongano un paio di controlli dei Green Pass, redigendo una relazione settimanale per il Ministero degli Interni. Lascia perplessi la circostanza che le nuove disposizioni, le quali estendono l'uso della certificazione Covid, comportano conseguentemente anche una maggiore estensione dei relativi controlli, sanciscano che quest'ultimi avvengano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In pratica si dispongono più controlli ma senza stanziamenti. Questo significa che le risorse necessarie dovranno essere sottratte ad altri impieghi, oppure che le verifiche delle certificazioni non potranno essere effettuate in maniera adeguata. Questo appunto, questo articolo che troviamo oggi sul quotidiano Domani, scusate il gioco di parole, sul quale troviamo anche un articolo sempre piuttosto lungo, come consueto per questo giornale, di analisi, un fondo del medico e giornalista Andrea Casadio, una firma spesso presente su questo giornale per parlare di pandemia, proprio perché giornalista con preparazione medica. Il titolo, piuttosto, come dire, potrebbe essere foriero di polemica: non far parlare di Novax è corretta informazione. Qualche giorno fa il senatore Mario Monti, ospite in onda sulla 7, parlando della pandemia di Covid, ha detto: non abbiamo usato una politica di comunicazione adatta alla guerra, bisognerà trovare un sistema che concilia libertà di espressione ma che dosi dall'alto l'informazione. Parlando continuamente di Covid si fanno solo disastri. Comunicazione di guerra significa che ci deve essere un dosaggio dell'informazione. Bisogna trovare delle modalità meno democratiche di comunicare. Meno democratiche, insomma, è una definizione piuttosto pesante di quello che si cerca. Il dibattito è aperto già da tempo. Apriti cielo, comunque, scrive Casadio rispetto a questa affermazione di Mario Monti. Si è scatenato subito il solito dibattito da tifosi all'italiana, chi lo accusava di voler censurare l'informazione e chi gli diceva bravo e lo applaudiva. Ma la questione non è peregrina. Il dovere etico di ogni buon giornalista dovrebbe essere quello di riportare in maniera imparziale tutte le opinioni in campo. Quando la questione è di natura politica o sociale, l'imparzialità è fondamentale, ma quando si applica alla scienza l'imparzialità può causare problemi. Può sembrare che richieda al giornalista di presentare diversi punti di vista in competizione su una questione, come se essi avessero ugual peso scientifico, quando in realtà non ce l'hanno. Quindi come fare informazione in tempi di pandemia? Bisogna dare voce a tutti? Bisogna dare voce solo a chi sostiene che il Covid è una malattia letale che sta mietendo milioni di morti? Oppure anche a chi dice che il Covid è come una banale influenza? Solo a chi sostiene che i vaccinati anti-Covid ci proteggono dal contagio, dalla malattia e dalla morte? Oppure anche a chi dice che sono terapie geniche sperimentali e che causano effetti avversi a lungo termine a noi ignoti perché la ricerca è stata fatta troppo in fretta? I direttori del TG della 7, Mentana, e del TG1, Maggioni, hanno detto: io non voglio, non lascio parlare i Novax perché sostengono cose senza senso. È censura oppure informazione corretta? La questione è sostanziale, perché in tempi di pandemia fornire informazioni sbagliate e prive di fondamento scientifico potrebbe indurre molti tra il pubblico a comportarsi in maniera tale da mettere a rischio la loro stessa vita e quella degli altri. Molti ripetono come un mantra una frase: la scienza è democratica, gli scienziati discutono tra loro e le opinioni di tutti loro vanno rispettate. Non è vero, in scienza non esistono opinioni ma solo fatti verificati da esperimenti. Lo scienziato prima formula una teoria, poi conduce un esperimento per provare se quella teoria è vera o falsa, e se tutto va bene alla fine dice: i fatti sono questi. E per scalzare una teoria precedente devi produrre fatti, non opinioni. Questo è il metodo scientifico. Durante questa pandemia sono successi due eventi straordinari. Tutte le nazioni del mondo hanno deciso di rendere pubblici e consultabili online tutti i dati riguardanti i casi di malattie e le morti da Covid e i numeri delle vaccinazioni. E tutte le riviste scientifiche del pianeta, prima consultabili solo a pagamento, hanno deciso di rendere disponibili a chiunque tutti gli articoli scientifici riguardanti il Covid, proprio per lo straordinario interesse medico e umanitario che essi rivestivano. Le fonti primarie sono lì, a portata di mano, disponibili per tutti, pubblico e giornalisti. E però durante la pandemia di Covid ci è toccato assistere al tristo spettacolo di medici e scienziati che sulla stampa oppure in TV hanno detto: il Covid è come un'influenza, il numero delle morti da Covid-19 è molto inferiore a quello che ci raccontano, senza che un solo giornalista gli mostrasse i dati ufficiali o le migliaia di articoli scientifici pubblicati e gli obiettasse: no, guardi che il coronavirus sta facendo milioni di morti e molte volte più mortale dell'influenza, che hanno affermato che il virus non esiste perché non è mai stato isolato, senza che un solo giornalista gli mostrasse le centinaia di articoli in cui il virus era stato isolato e sequenziato, che hanno sentenziato che i farmaci come l'idrossiclorochina e l'invermectina curano il Covid, senza che nessuno gli sbattesse sotto il naso le decine di articoli che dimostravano che quei farmaci erano inutili, anzi pericolosi. Dopo mesi di un durissimo lockdown che aveva riportato i contagi e le morti quasi a zero, ho potuto assistere al triste spettacolo di un medico che ha sentenziato: il virus è clinicamente morto, forse è mutato, senza che un giornalista osasse obiettargli: no, guardi, non c'è un solo articolo scientifico che dica che questo virus sia mutato e diventato più buono. Quasi ogni giorno sento sedicenti esperti ripetere che i vaccini contro il Covid sono terapie geniche, sperimentali, sono pericolose, provocano un numero enorme di effetti avversi e di morti, senza che un solo giornalista obietti: no, guardate che i dati sono a disposizione di tutti, i vaccini sono sperimentati, sicuri ed efficaci. Quali comportamenti hanno indotto queste sciagurate frasi? Quante persone sono uscite di casa senza prendere misure di protezione quando il virus ancora circolava? Quante sono state convinte a non vaccinarsi? E che responsabilità portano quei giornalisti? Anche di recente ho sentito sedicenti esperti affermare che il Green Pass è una misura ingiusta, perché chi è vaccinato trasmette il virus come chi non è vaccinato. Però non un giornalista ha obiettato che nessuno scienziato ha mai detto che un vaccinato non si contagia, non può contagiare, ma per contagiare un altro tu prima il coronavirus lo devi prendere, cioè lo devi avere dentro al tuo corpo. E spero che sia ormai chiaro a tutti che se sei vaccinato hai minori probabilità di ammalarti, ma se chi è vaccinato si ammala meno e guarisce prima ha minori probabilità di avere il coronavirus dentro il suo corpo e quindi può passarla a un altro più difficilmente, perciò contagia meno. Pensate forse che il vaccino sia una specie di cannone della contraerea che uccide il virus? Però tutti gli articoli scientifici dimostrano che un vaccinato contagia e può vaccinarsi molto, molto meno di un non vaccinato, perché se il virus penetra nel suo corpo, un vaccinato resta contagioso per poche ore, mentre il suo sistema immunitario è subito pronto a combattere, a sconfiggere, essendo addestrato dal vaccino, mentre un non vaccinato resta contagioso per giorni, addirittura settimane. Nessun giornalista ha ricordato le decine di articoli scientifici che dimostrano che un vaccinato ha una probabilità di infettare gli altri assai inferiore a quella di un non vaccinato, perché i vaccinati riescono a eliminare il virus dal loro corpo in un tempo assai più rapido dei non vaccinati e quindi possono contagiare gli altri per un tempo minore. In pratica, un vaccinato può contagiare gli altri per 24-72 ore, chi non è vaccinato per settimane o addirittura mesi. Quando il 99,9% degli scienziati sostengono una tesi verificata dai fatti sperimentali e lo 0,1% quella contraria non verificata, se intervisti oppure inviti a parlare un esperto che sostiene la prima posizione e un esperto che sostiene quella opposta, stai dando l'impressione che ci sia un dibattito tra pari che invece non esiste e stai manipolando la realtà. ti nascondi dietro al paravento della par condicio, fingi di essere imparziale, invece sei fazioso e stai pure dalla parte sbagliata. E durante una pandemia dare voce a chi spara fandonie e non suffragate da fatti sperimentali può significare anche avere dei morti sulla coscienza. Questa è l'opinione riportata dal Domani di Andrea Casadio, medico giornalista. Rispetto insomma a, da una parte, alla preparazione dei giornalisti che insomma in qualche modo emerge da qua, e dall'altra al fatto insomma che questa costruzione, no, di dibattito fasullo insomma si potrebbe riflettere anche al di là del Covid. Giusto un paio di articoli dagli esteri che sono veramente poco trattati oggi sui giornali. La Nuova Caledonia sceglie la Francia, Macron festeggia, si sta parlando, insomma è la pagina 19 della Stampa. Al referendum sull'indipendenza vince il no con il 96,4% dei voti, ma il Fronte di Liberazione diserta le urne, per noi il risultato non vale. Si sta parlando della Nuova Caledonia, che insomma è un'isola che sta diciamo tra l'Australia e la Nuova Zelanda. La Nuova Caledonia resterà francese. Emmanuel Macron l'ha dichiarato solennemente in diretta TV ieri, quando era chiaro il risultato del terzo e ultimo referendum sull'indipendenza di questo arcipelago tropicale a 1500 km nord-est dall'Australia, sotto il dominio di Parigi dal 1853. I numeri ci sono tutti: il 96,49% dei votanti, vi abitano appena 270.000 persone, si è espresso per il no. La Francia è più bella, ha aggiunto con una buona dose di enfasi il presidente, perché la Nuova Caledonia ha deciso di restarvi. Io trovo veramente questa celebrazione del colonialismo di cui non ci si vergogna minimamente scandalosa. Peccato però che un dettaglio rovini la festa: il tasso di partecipazione è stato del 43,9. L'appello degli indipendentisti, il Fronte di Liberazione Nazionale Kanak Socialista, a non andare a votare ha funzionato. Il risultato conferma una spaccatura sociale, geografica e identitaria che pesa sul destino della Nuova Caledonia. Si sono astenuti prevalentemente i Kanak, la popolazione indigena, oggi è il 39% della popolazione, che è poi la popolazione più povera e concentrata nel nord, sostenitrice del Finks, mentre lealisti sono i Kaldaki, discendenti dei coloni francesi, più ricchi e concentrati al sud. Rappresentano il 27% degli abitanti, il 34% invece proviene dalla Polinesia, da altre isole del Pacifico e dai paesi asiatici. Negli anni 80 tra Kanaki, quindi indigeni, e Kaldaki, cioè abbiamo letto discendenti dei colonizzatori francesi, si era scivolati verso una quasi guerra civile. Poi l'accordo di Matignon nell'88 archiviò quella frase di scontro violenti, con la promessa di realizzare 3 referendum successivi sull'indipendenza. A partire dagli anni 90, grazie al nickel di cui queste isole custodiscono la seconda riserva al mondo, la Nuova Caledonia visse un boom economico che attirò tanti francesi in cerca di fortuna, ma da più di 10 anni la concorrenza a basso costo di altri produttori e l'impossibilità a sviluppare soluzioni alternative come il turismo hanno rallentato l'economia e fatto di queste terre un paradiso perduto. I Kanak in ogni caso sono rimasti esclusi dallo sviluppo. I referendum nel frattempo si sono tenuti. Al primo, il 4 novembre 2018, il no vinse al 56,7%, poi il 4 ottobre del 2020 al 53%, il terzo era fissato da tempo a ieri, ma a causa dell'aggravarsi della pandemia di Covid gli indipendentisti avevano chiesto un rinvio, rigettato da Macron. Risultato stato e difficile da contestare giuridicamente. Marroc Vamitan, presidente indipendentista del congresso della Nuova Caledonia, ha detto: per noi il terzo referendum non c'è stato, è stato solo quello dello Stato francese e dei suoi sostenitori, non il nostro. Discuteremo con la persona che uscirà dalle urne delle prossime presidenziali francesi. Dalle pagine del Corriere invece si parla del premier israeliano negli Emirati, pensando all'Iran, scrive Davide Frattini. Dal 1 gennaio dell'anno prossimo, ha detto lo sceicco, la settimana lavorativa degli emiratini cambia, si avvicina al calendario occidentale, stesso fine settimana. Per ora Naftali Bennett ha potuto organizzare la prima visita di un primo ministro israeliano ad Abu Dhabi tra ieri e oggi, di lavoro da smaltire per i due stati neoalleati sembra essersene accumulato tanto. I portavoce dei premier parlano in generale e in modo generico di rafforzare la cooperazione e i legami economico-commerciali. In realtà è probabile che questa mattina Bennett e il principe ereditario Mohammed bin Zayed discutano dei negoziati condotti da europei e americani con l'Iran e del ritorno all'intesa del 2015 che ha provato a contenere il programma nucleare degli Ayatollah. I paesi del Golfo e Israele sono preoccupati da questa riapertura dei portoni diplomatici che erano stati chiusi da Trump. Il leader degli Emirati Arabi, degli Emirati Arabi Uniti è stato il primo a siglare poco più di un anno fa gli accordi di Abramo sponsorizzati dall'ex presidenza degli Stati Uniti. In cambio gli israeliani avevano promesso di barattare dollari e tecnologie anche militari, quindi insomma un accordo tra i paesi della penisola, del Golfo, con Israele in chiave appunto anti-Iran. Adesso, scrive il quotidiano Israel Hayom, gli strateghi a Gerusalemme sono meno entusiasti di condividere gli armamenti perché il consigliere per la sicurezza nazionale di Abu Dhabi ha incontrato pochi giorni fa Raisi, il presidente iraniano, e avrebbe cercato di ridurre le tensioni con la nazione che tutto il Golfo ha sempre considerato il principale avversario dell'area. Bennett vuole conferme. Gli Emirati servono a conservare un fronte compatto e sono anche uno dei punti per convincere gli occidentali a non rinnovare l'accordo voluto da Barack Obama e dall'allora suo vice Joe Biden, che ora sta alla Casa Bianca ed è convinto che il dialogo sia la strategia migliore per fermare o almeno rallentare la spinta atomica dell'Iran. Netanyahu, il predecessore di Bennett, ha sbandierato come il maggior successo l'aver convinto Trump a lasciare il patto, così ripristinare le sanzioni contro Teheran. I suoi ex consiglieri cominciano a lasciare emergere dubbi e a ammettere che la mossa dell'amico Donald avrebbe in realtà accelerato la corsa verso la bomba, anche se il regime iraniano ripete che il nucleare verrebbe usato solo per scopi civili. Così ne parla il Corriere e ne parla anche La Stampa, un articolino veramente piccolo, sempre a pagina 19, dove sono stati confinati oggi gli esteri su questo giornale. Visita a sorpresa del premier israeliano Bennett negli Emirati Arabi Uniti, missione storica, così viene definita la redazione della Stampa, la prima di un capo di governo israeliano nel paese del Golfo. Bennett è partito ieri e oggi incontrerà il principe della corona, lo sceicco Mohammed bin Zayed al Nahyan, prima di tornare in Israele. Sul tavolo le relazioni bilaterali tra i due paesi dopo gli accordi di Abramo del 2020. Incontrerò il principe della corona Mohammed bin Zayed, ha dichiarato Bennett, nonché diversi ministri emiratini e personalità di spicco. L'obiettivo consiste nell'approfondimento della cooperazione bilaterale in tutti i settori. Al momento le relazioni sono eccellenti ed estese, ma dobbiamo coltivarle oltre, rafforzarle ed edificare una pace calorosa tra i nostri due popoli, che insomma stiamo parlando degli Emirati Arabi Uniti, di Abu Dhabi e di Israele. Capiamo bene in che chiave vengono costruite queste alleanze. A causa delle restrizioni sanitarie per il Covid, venne accompagnato da uno staff ridotto, ha chiesto ai media israeliani di rinunciare a seguirlo. La visita avviene nel contesto della comune preoccupazione di Israele e dei paesi del Golfo per il programma nucleare iraniano. Mentre i colloqui di Vienna per il rilancio dell'accordo JCPOA non hanno per ora prodotto risultati. Emirati e Israele hanno normalizzato l'anno scorso i loro rapporti. A giugno il ministro degli esteri israeliano Lapid ha inaugurato l'ambasciata di Israele negli Emirati e la settimana scorsa vi è stata una prima conversazione tra il principe ereditario e il presidente israeliano Herzog, nel quale si è parlato di un possibile accordo commerciale di libero scambio. Herzog è stato anche invitato negli Emirati. Full of fun like latex, lovebirdies are cooking in the sun. Big mamas with the babies on the beat. Turn ice cube cool when the rain hits the street. Mirror ass shakes, stop the third, whisper riddles. You're jealous one on love, you like a fidget while you fiddle. No, you got a fucking love, it tumbles down to you, surrender. Take a cost to make a mother's out of fancies and pretend I'm Chiudiamo questa breve parentesi dagli esteri con invece un articolo sul Regno Unito tratto dal Messaggero. Il Regno Unito sale l'allerta, un caso alle feste di Johnson, l'avanzata della variante, si parla della variante Omicron che continua a spaventare il Regno Unito. Il livello d'allerta è salito da 3 a 4 e nella serata di ieri Johnson, in un messaggio alla nazione, ha comunicato di aver potenziato ulteriormente il piano vaccini. A tutti i cittadini dai 18 anni in su sarà offerta la terza dose entro la fine di quest'anno e non entro la fine di gennaio come annunciato precedentemente. Ha parlato di una nuova ondata di emergenza con i numeri di contagi che raddoppiano ogni 2-3 giorni e un precedente, quello sudafricano, che non promette nulla di buono. Qui i ricoveri sono raddoppiati in una settimana. Non bisogna commettere l'errore di pensare che la Omicron abbia conseguenze meno gravi, ha sottolineato nel suo messaggio precedente, precisando come l'elevata contagiosità rischi di mettere in seria difficoltà il sistema sanitario nazionale del Regno Unito, che nella campagna vaccinale sarà coadiuvato dai militari. La nuova variante però sta rappresentando un tema delicato anche per il suo futuro politico. Comincia infatti oggi la settimana più complicata di tutto il suo mandato. Il primo grande scoglio sarà martedì, quando una sessantina di membri del Partito Conservatore ha promesso di votare contro le misure restrittive che il governo vuole implementare per frenare la variante. Obbligo del Covid per i luoghi affollati e introduzione della mascherina al chiuso. In aggiunta, scrive il Times, una fronda di fedelissimi di Theresa May starebbe preparando una lettera per chiedere di votare la sfiducia a Boris Johnson se alle elezioni di giovedì prossimo nel Nord Shropshire i Tories perderanno contro i liberal democratici. Una presa di posizione che gli alleati di Johnson hanno sovrannominato Operazione Vendetta, contro il mancato supporto di Johnson alla May durante i negoziati con l'Europa. Stando al quotidiano britannico, quest'ultima, che vi ricordiamo insomma premier prima di Johnson, quest'ultima, cioè Theresa May, ha guidato una vera e propria guerra contro Johnson nell'ultimo anno, criticandolo pubblicamente per la gestione di diverse questioni e non accenna ad attenuarsi. Lo scandalo del Partygate nel fine settimana, il Daily Mirror ha reso pubblica una foto in cui si vede il primo ministro mentre prende parte al quiz di Natale durante il lockdown del 2020, quando era in vigore la regola dei 6, numero massimo di persone ammesse in un luogo chiuso. Accanto a lui siedono due membri dello staff. Lo staff di Down Street lavorava spesso in ufficio, quindi le persone che vedete avranno partecipato virtualmente dalla loro scrivania, ha spiegato in un comunicato stampa. Il primo ministro ha preso parte brevemente al quiz per ringraziare lo staff del duro lavoro svolto. Per i laburisti però questa è l'ennesima dimostrazione di quanto il leader conservatore sia inadatto alla guida del paese. Nei giorni precedenti una delle collaboratrici più strette di Johnson, Allegra Stratton, era stata costretta a dimettersi. Un video la ritraeva mentre ironizzava sulla festa di Natale del 18 dicembre che era stata organizzata a Down Street nonostante i divieti imposti. E questo è quanto dall'Inghilterra. e andiamo, prima di chiudere, a vedere qualche titolo dalle cronache di Roma, cominciando dal Corriere della Sera. Movida, il 90% senza mascherina, i contagi sono 1965, a Roma 816, il tasso di positività schizza al 4,6. Da San Lorenzo a Campo dei Fiori, weekend di assembramenti e protezioni personali, 9 su 10 senza mascherina nelle zone, la Movida in situazione di affollamento. Questi dati sono parrebbe inventati, cioè nel senso che sarà il giornalista che è andato a colpo d'occhio e ha detto qua 9 su 10 non hanno la mascherina. Non mi sembra che ci siano fonti un pochino più accreditabili così del colpo d'occhio. Vediamo più sotto: il 90% dei ragazzi che si aggirano tra Trastevere e Campo dei Fiori, Pigneto e San Lorenzo non utilizza le protezioni, i contagi toccano quasi quota 2000, eccetera eccetera. Poi si continua con questo trend in cui tutto sarebbe colpa di chi va a bersi una birra. Movida, assembramenti ma poche mascherine, carabinieri aggrediti mentre controllano i green pass in metro, 1 su 10 con le mascherine, e appunto con le mascherine qua dice indossate, gli altri neanche a parlarne, qualcuno la porta ma sotto il naso, altri la mostrano come una fascia al braccio, scene di Movida a metà dicembre, e continua appunto, almeno il 90% in strada nonostante affollamenti evidenti sui marciapiedi davanti ai locali, dove invece rispetto alle nuove regole sul Green Pass si trascina dietro anche quello per le mascherine. Fuori però, nonostante l'ordinanza sindacale che vale nel sindacale, io credo che questa persona che scrive voglia lì del sindaco, che è Rinaldo Frignani, però insomma non si dice così, che vale nelle zone dello shopping nel Tridente, Prati, Viale Libia, ma anche in altri quartieri. Solo nel pomeriggio di sabato sono state fermate e controllate 350 persone dalla task force coordinata da prefettura e questura. Soltanto i carabinieri del comando provinciale hanno multato nella zona della stazione Termini alcune persone che si trovavano a bordo di bus di linea senza Green Pass. Poi si fa l'elenco di queste persone, si dice la nazionalità, perché quando sono italiani non si dice, nell'altro caso ovviamente sì. E quindi si fa un elenco di paesi, dicendo appunto cose che io non trovo né interessanti né accreditabili, perché tutto ciò, ripeto, il 90%, se sparano percentuali, numeri eccetera, sono dovuti a, evidentemente Frignani si è fatto un giro e si è guardato intorno. Poi sempre rispetto al Covid, sulla cronaca di Roma del Corriere appunto si parla della crescita dei ricoveri, ma sulla prima pagina della cronaca troviamo la riapertura del Ponte di Ferro dopo 70 giorni dal rogo e anche un articolo di fondo di Paolo Conte che parla di questo, l'elogio della normalità, la viabilità nel comparto Ostiense Portuense era inevitabilmente impazzita, invece una rapida verifica statistica ha accertato che le strutture portanti non hanno subito danni, come ha giustamente sottolineato il presidente dell'ottavo municipio Ciaccheri, ecco la prova che volendo le relazioni tecniche possono essere realizzate in tempi rapidi, molto semplicemente europei, bisogna aggiungere. Di qui l'elogio di una normalità che andrebbe applicata subito a tanti piccoli o grandi cantieri emergenziali di Roma. Se il modello fosse adottato come sistema amministrativo, la nuova giunta Gualtieri potrebbe facilmente invertire la rotta del degrado, partendo proprio dall'insperato successo del ponte dell'industria. Noi continuiamo a chiederci che fine abbia fatto il sindaco di Roma, che di cui non sentiamo dire niente da tempo. È stato eletto, ha fatto la giunta, ne parlavamo già sabato, dopodiché è sparito, ci dicono che ha inaugurato l'albero di Natale, per il resto boh. E E passiamo dalla cronaca di Roma del Corriere a quella del Messaggero, che dedica il suo primo titolo al ponte di ferro. Riapre il ponte dell'industria, ma troppi viadotti a rischio. In Campidoglio la task force per la manutenzione delle strutture più vecchie e malandate. I prossimi step saranno allargare la carreggiata, costruire delle nuove banchine ciclopedonali e soprattutto consentire il passaggio agli autobus. 70 giorni dopo l'incendio che ha distrutto le passerelle esterne e laterali e una destinata al passaggio pedonale, ieri è stato riaperto alla viabilità il ponte di ferro. All'inaugurazione il sindaco di Roma, ecco dov'era il sindaco di Roma, era all'inaugurazione, che ha voluto sottolineare la riapertura rapida e tempestiva, anche perché negli ultimi due mesi la circolazione delle auto tra i quartieri Ostiense e Marconi era andata in tilt. Poi ci dice che Ornella Segnalini, assessore ai lavori pubblici, ha creato un'apposita task force per controllare ponti e gallerie. Sulla prima del cronaca di Roma del Messaggero poi si parla di vaccini ai bimbi, prenotazione al via, record di terze dosi. E poi, insomma, una delle tanti gruppi sociali che il Messaggero odia, direi che al primo posto negli odi e nelle persecuzioni di questo giornale ci sono le persone rom, ma non molto sotto arrivano gli e le studenti. Emergenza scuole. Voi direte: qual è l'emergenza scuole? È il Covid, è il fatto che non c'è nessun investimento sugli edifici pubblici e ci sono circa 3 crolli a settimana in questo paese, forse nel Lazio anche di più. L'emergenza scuole è il fatto che ci si muore di freddo perché la provincia, insomma la città metropolitana, spenge i riscaldamenti alle 13. È il fatto che manca il personale, eccetera eccetera. No, l'emergenza scuole per la cronaca di Roma del Messaggero è i danni delle occupazioni selvagge, i presidi ora paghino gli studenti. Ce lo andiamo a vedere per non risparmiarci un po' di livore. Pagina 49. I danni delle occupazioni ora paghino gli studenti. I presidi ci riprovano. I danni delle occupazioni li paghino gli studenti. Peraltro, cosa già successa diverse volte, quindi non è che ci riprovano. Se nella succursale del Pirelli al Tuscolano, che ospita il linguista e tecnico economico, le 3 giorni di presa di possesso dell'edificio da parte dei ragazzi ha lasciato il segno con aule, laboratori e palestra vandalizzati, il conto finale della trentina di occupazioni tra quelle terminate e quelle in corso che la città metropolitana di Roma si appresta a sborsare alla fine della tornata di protesta si aggira a non meno di 200.000 euro. Ora io faccio notare che 200.000 euro diviso 30 fa 6.600, l'ho fatto con la calcolatrice per non sbagliare, e 6.000 euro più o meno saranno le spese della disinfestazione che è stata giudicata necessaria per la sicurezza anti-Covid, quindi vuol dire che tutto sto vandalismo non c'è stato, ecco. Tutti i soldi sottratti alla didattica, tuona Mario Rusconi a capo dell'associazione presidi, che è una lobby destrorza in cui si riuniscono molti dirigenti scolastici. Per il docente a pagare i danni, Mario Rusconi, a pagare i danni almeno con un contributo dovrebbero essere i ragazzi stessi. Eppure ogni volta che qualcuno di noi prova a chiedere una partecipazione alle spese si vede recapitare o minacciare lettere di avvocati sfruttati da parte delle famiglie. Rusconi spiega che in piena pandemia solo a Roma si sono viste così tante occupazioni che, al netto di furti e atti vandalici, comunque tutti gli istituti debbano affrontare i costi per la sanificazione quantificabili tra i 4 e i 10 mila euro. Quindi esattamente quello che dicevamo: se i costi sono 200 mila vuol dire che questi famosi atti vandalici non ci sono stati. Se poi per atti vandalici si vedono qua delle foto per esempio dell'Istituto Superiore Pirelli di via Assisi, se per atti vandalici intendiamo una sedia che per terra, l'anta di un armadietto a cui hanno ceduto le cerniere e un frego su un muro, insomma, forse questi, insomma, Alessia Marani che scrive questo articolo non c'è mai entrata in una scuola, perché queste cose si vedono nella normalità, insomma non importa che ci siano le occupazioni, ecco. Poi si entra nel dettaglio, si dice stamani riaprirà la succursale del Pirelli in via Assisi dopo una corsa contro il tempo nel weekend per rendere di nuovo agibili aule e spazi comuni. Chissà perché hanno deciso di occuparsi proprio di questo istituto. I rappresentanti degli istituti non hanno dubbi, sono stati gli esterni a entrare a scuola. La preside Cinzia Di Palo non ha ancora stilato la conta di danni e precisi: la nostra premura è stata quella di ripulire e sistemare tutto al meglio. Anche al Newton, liceo del centro, non sono mancate amare sorprese, a parte il grande disordine con banchi sparsi ovunque, dice la preside Cristina Costarelli, sono spariti anche dei PC. Questo sarebbe il gravissimo danno. Quindi insomma si annuncia in prima pagina, addirittura con un colore diverso dal resto dell'impaginazione, di grandi danni, spese, vandalismi eccetera, e poi si va a leggere l'articolo e tutto ciò non c'è chiaramente.
J'ai peur parce que je dois chanter dans la nuit, dans une nouvelle ville, une nouvelle vie.
10:27 minuti primi, la segna stampa, ci siamo anche dilungati, è finita.
Oh,